Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Chiediamo perdono delle nostre colpe, perché la nostra preghiera sia più unita tra noi, sia più accetta al Signore.
Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo, capitolo 3. Tu invece mi hai seguito da vicino nell'insegnamento, nel modo di vivere, nei progetti, nella fede, nella magnanimità, nella carità, nella pazienza, nelle persecuzioni, nelle sofferenze. Quali cose mi accaddero ad Antiochia, a Iconio e a Listra? Quali persecuzioni ho sofferto, ma da tutte mi ha liberato il Signore. E tutti quelli che vogliono rettamente vivere in Cristo Gesù saranno perseguitati, ma i malvagi e gli impostori andranno sempre di male in peggio, ingannando gli altri e ingannati essi stessi. Parola di Dio.
Questi versetti e anche quelli che seguono, che non abbiamo ancora letto, possiamo comprendere meglio anche come anche la prima parte di questo capitolo è un incoraggiamento a Timoteo alla perseveranza. Non deve stupirsi delle opposizioni, dal momento che siamo negli ultimi giorni, e perciò negli ultimi giorni ci sono tempi difficili, così dice all'inizio del capitolo. Vediamo adesso la parte positiva.
Ma mi sembra che i versetti di oggi ricordino, per contrapposizione in diversi punti, il lungo elenco di ieri, e un punto fondamentale di contrapposizione mi sembra sia quella pietà, che al versetto 5 era una finta, era una sembianza da parte di questi litigiosi maestri e comunque di questi uomini che amano se stessi, ne avevano rinnegato invece la potenza, la verità di forza in Dio. Adesso a Timoteo invece viene ricordato, ecco, di che la pietà è l'elemento di fondo, e mi pare che anche poi in questo ultimo, nel versetto 13, l'ultimo di oggi, in quest'ultimo riferimento agli impostori, che li definisce ingannatori e ingannati, forse sia anche questo in qualche modo simile o ritorni su quella figura legata ai maghi d'Egitto, che era stata ieri ricordata, al versetto 9-8, Iannes e Iambres, che si opposero a Mosè. Mi sembra così che la contrapposizione continui: da una parte ci sono queste figure, e dall'altra invece c'è Timoteo, la sua responsabilità, l'insegnamento che si fonda anche sull'esemplarità della vita, e in questo, appunto, come è già stato detto, la necessità della costanza, perché è sottinteso che ci saranno delle persecuzioni. Tutto questo, dice appunto, quelli che vivono nella pietà, tutti saranno perseguitati. E non so, questo per me è sempre un po' un lato che pure sente in questi lunghi elenchi un tratto un po', come si può dire, marcato, ecco, tutti quelli che vogliono vivere nella pietà saranno perseguitati. Mi sembra che valga come indicazione di fondo, non letterale, nel senso che è necessario il timbro della persecuzione, ma in qualche forma c'è sempre, ecco. A volte può essere forse più sotto traccia.
Mi aiuta un po' nel comprendere soprattutto questi versetti 12 e soprattutto il 13, è quello che non vedremo assieme domani, perché questo versetto 13 mi è sembrato subito, mi ha richiamato subito quello che nei mesi passati abbiamo, soprattutto l'anno scorso, abbiamo visto nei Salmi. Penso, per esempio, mi ricordavo quando il salmista contempla la sofferenza del giusto e dice: sono stato confuso perché vedevo l'empio ergersi, eccetera. E mi sembra che qui Paolo si metta dentro a questa tradizione per confermare e consolare e rafforzare Timoteo, e gli dice: guarda che tutta la scrittura ti dice il vero, perché ti rivela l'inganno che c'è dentro al fatto che in realtà vedi che i malvagi vanno benissimo, perché in realtà ti rivelano che sono anch'essi nelle mani di Dio e che nel piano provvidente di Dio andranno sempre di male in peggio, contrariamente all'evidenza.
Questo di Paolo mi sembra proprio un discorso profetico, perché dice: quali persecuzioni ho sofferto, ma da tutte mi ha liberato il Signore. Nell'altra vita poi, perché adesso lui è in prigione, e come diceva Barbara, su questa terra i malvagi continuano a essere malvagi e a ingannare, quindi è un discorso che è proiettato nella vita futura.
Ma Paolo insiste sempre molto in molte delle sue lettere sull'esempio che lui dà e arriva a dire anche: siate miei imitatori, però dice anche: come io lo sono di Cristo. E a me colpisce sempre tantissimo, ecco, perché qui non è solo una esortazione a parole, un insegnamento che lui dà di dottrina, ma è una conformazione piena della sua vita al Signore Gesù e a quello che lui stesso insegna nel nome del Signore Gesù. E anche qua, appunto, in contrapposizione a tutto quello che ha detto prima, dice: ma tu mi hai seguito in tutto, nell'insegnamento, nella condotta, nei propositi, nella fede, nella magnanimità, nell'amore, nella pazienza. Tu hai visto in me il discepolo del Signore, e hai visto. A me sembra che questo liberato, che lui dice, dalla persecuzione, sia appunto non solo proiettato nella redenzione eterna, ma anche nel fatto di avere la forza di non essere schiacciato interiormente e quindi di poter portare la persecuzione con la libertà dei figli di Dio, con la fiducia nello Spirito, con la possibilità di seguire il Signore in questo modo, come figli liberi, con un'adesione del cuore da figli. E poi appunto dice: perché poi la via è questa, non ce n'è un'altra, tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati. come del resto aveva detto Gesù, se uno mi vuole seguire, rinneghi se stesso, cioè non c'è un'altra via. E se ce n'è un'altra, è una via che invece è quella dell'inganno e della seduzione, perché qua dice seduttori e sedotti, con quella parola che è proprio del capitolo terzo del Genesi, il demonio mi ha sedotta e io ho mangiato. Quindi la seduzione è quella lì, e poi chi rimane sedotto diventa anche seduttore.
Anche a me ha colpito molto questa frase così lapidaria: tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati. E semplicemente mi interrogo, ecco, su questo dato, che non è solo di Paolo in questa seconda Timoteo, è del Vangelo di Luca, per esempio: guai a voi quando tutti diranno bene di voi. Quindi, insomma, la chiarezza che non si può piacere a tutti. Se si vuole piacere a Dio, non si può piacere a tutti.
Mi è potuto far poco un pensiero. Sì, Paolo esorta Timoteo a essere fedeli ai doni che ha ricevuto dalla nonna, dalla madre, anche dall'imposizione delle mani, che poi hanno comportato per lui anche delle responsabilità che ha assunto nella comunità. E qui mi sembra che gli argomenti siano quelli di ricordare a Timoteo che ha seguito Paolo, e quindi questo è un argomento per perseverare. Tu l'hai seguito, e quindi in tutto, nell'insegnamento, nel modo di vivere e nella persecuzione sopportata, quindi le sofferenze, e anche nell'esperienza che è stata di Paolo, che da tutte il Signore lo ha liberato in un certo qual modo, anche se fosse in prigione mentre scrive, eccetera, però lo ha liberato, cioè gli ha dato sempre la possibilità di testimoniare. E la parola di Dio non è incatenata. E poi la terza argomentazione è il giudizio. È il giudizio: i malvagi riceveranno la loro ricompensa, questo è sicuro. Nell'insegnamento ricevuto era così, e quindi rimani saldo. E l'ultima argomentazione colpisce, perché va insieme, bisogna metterla insieme a quello che abbiamo trovato alla fine del capitolo terzo, secondo, la speranza che Dio conceda a di convertirsi a coloro che a coloro che fanno il male, insomma. E quindi anche questa ci deve essere, la speranza che si convertano va insieme a questa, alla certezza che c'è il giudizio. Tutte e due sono, non sono in contrasto, perché uno è la speranza nel giudizio che ci sarà, e l'altra speranza che si convertano deriva dalla testimonianza che il Signore li converta prima del giudizio.
Non ho un pensiero chiaro su questi versetti, soprattutto sul punto in che cosa consista le persecuzioni che Timoteo subisce in questo momento, e poi la regola generale: saranno perseguitati, dovranno soffrire, si può capire, saranno perseguitati coloro che vogliono vivere piamente. Ecco, qui mi interrogo se queste persecuzioni siano un'espressione più generica a indicare i patimenti, o indicano effettivamente che qualcuno perseguita. Ecco, sui versetto 10 e seguenti non ho ho l'impressione che, siccome in greco è sospesa la frase, cioè sospesa, diciamo, qui si, noi abbiamo, tu mi hai seguito, viene tradotto, di per sé è un participio, si potrebbe tradurre anche con un imperativo, io sarei tentato, cioè in modo simile a quello che dice il versetto 14, ma tu rimani in ciò che hai imparato, qui potrebbe anche essere, ma tu seguimi nell'insegnamento, nella condotta, nel progetto, nella volontà, nella fede, nella bontà, nell'amore, nella pazienza, nelle persecuzioni. Comunque qui, come diceva Chiara, in ogni modo, comunque si intenda, e qui è in modo molto più insistente che altrove, l'Apostolo è presentato come un esempio. E ho l'impressione che qui l'autore, se è Paolo, io non si discute, comunque che questi versetti siano costruiti, si facciano riferimento a diversi episodi degli Atti degli Apostoli, in cui si raccontano, in cui ci sono queste città e si raccontano le persecuzioni, le tribolazioni di Paolo, non sono ricordati altri episodi del capitolo 16-17 degli Atti dove Timoteo e Paolo sono insieme secondo il racconto degli Atti. Io penso che si fonda su quello che diceva Chiara prima, cioè Paolo stesso nelle lettere dice: io fatevi i miei imitatori, cioè delle mie virtù, il mio modo di comportarmi. E qui mi sembra un elenco molto ampio sulle virtù di Paolo, sulla sua condotta, e non stupirsi delle tribolazioni. Mi sembra un incoraggiamento molto più generale, non stupirsi delle tribolazioni, dei patimenti, perché fanno parte del cammino di coloro che vogliono vivere in Cristo.